Ok. Prossimo lunedì che facciamo lezione, vi raccomando, prendete sempre carta e penna perché ci sono diverse cose da scrivere. Volevo farvi lo schema, però ci vuole troppo tempo per farlo, quindi ho provato stamattina ma non ci sono riuscito, ci vuole troppo tempo per batterlo tutto, metterci i versetti. Quindi prossima volta carta e penna, piano piano, vi dico tutti i punti perché sono importanti. E poi io da tempo so che quando uno scrive resta di più nella mente di quando uno già l'aveva pronta e legge in un foglio. Quindi la prossima volta bello bello quaderno, più grande possibile, così vi do tutti i punti. Non so se riusciamo la prossima volta a finirlo, ma è un bel insegnamento che può aiutarvi a sviluppare, ma soprattutto ad essere svezzati. Infatti parlo dello svezzamento, perché a volte Dio, cosa fa il Signore? Per un dato periodo ci benedice in una certa maniera, poi come bambini ci svezza, ma non è che ci svezza perché ci abbandona, la mamma nega svezza il bambino per abbandonarlo, ma perché da un posto dove prima uno si nutriva, Dio poi, come la mamma, ti nutre da un'altra parte. E invece noi vorremmo sempre fare il muro del pianto e pensare che magari se da una parte Dio non ci benedice più, pensiamo che Dio ci ha abbandonati, siamo nel peccato, quando invece Dio ci vuole svezzare, ed è un insegnamento molto molto importante. Ma stasera invece l'insegnamento è diverso, se lo potete scrivere già potete scriverlo, la prossima volta si chiama Tempi di svezzamento. Sì, questo è il titolo. La prossima volta è questo: Tempi di svezzamento. Cioè, Dio ci vuole svezzare e noi forse siamo lì ancora a piangere, a dichiarare: Signore, che è successo? Quando invece niente, tutto tranquillo, non è successo niente. Ti voglio solo far abituare, ti voglio solo provvedere da un'altra parte. Ok? Allora, solo che noi fratelli, come popolo di Israele, siamo combinati che viviamo di essere provveduti da Dio. Quando c'è lo svezzamento, cosa fa un bambino? È lui che talvolta va a cercare il mangiare. Noi stiamo attenti a Noa, ogni cosa piglia e metti in mucca. Cioè, da quando è svezzato, ogni cosa che prende piglia cocci della Cina, piglia cose se mangia. Cioè, ora lui cerca di fare una parte, mentre prima era mia figlia che gli imboccava tutto, ora lui ha capito che il cibo gli arriva da altre parti. Ok? Anche perché, fratelli, tenere un bambino fino a 12 anni nel seno, una minna, si appizza già, è impossibile. Quindi lo svezzamento nella vita spirituale è molto importante. Ci sono tanti bambini che spiritualmente che piangono e ancora vogliono essere attaccati al seno del Signore, ma non è così. Allora, l'insegnamento di stasera si intitola Come interrompere. Come interrompere. Ok. Come interrompere il piano del diavolo. Piano del diavolo. Siete convinti che il diavolo ha dei piani preparati per noi? Sì o no? Siete convinti? Piani per distruggerci, piani per farci ammalare, piani per deprimerci in tutti i sensi, fisico, morale, spirituale, economico. Lui ha un piano. E noi l'abbiamo visto già con i quattro cavalieri dell'Apocalisse che lì ci sono proprio i nostri combattimenti. Vi ricordate, c'è il cavallo della povertà, c'è il cavallo della guerra, c'è il cavallo insomma che porta morte e malattie. Però grazie a Dio che è uscito il primo cavallo con il primo cavaliere che è il Signore Gesù. E lui è uscito per, dice la Bibbia, per vincere. Quindi eravamo nei guai se c'erano solo tre cavalieri. Grazie a Dio inizia subito con la vittoria. Quindi che significa? Che da qualche parte sempre noi abbiamo la vittoria, questa parte è solo quella parte migliore che ha scelto Maria, che è la parte in Cristo e nella parola. Quindi, come interrompere il piano del diavolo? Leggiamo una scrittura che è molto importante. Se noi vogliamo interrompere i piani che il diavolo ha, e grazie a Dio che Dio è un Dio che ci avvisa prima, fratelli. Dice la Bibbia in Amos che Dio non fa nulla se prima non lo rivela ai suoi servi e ai suoi profeti. Non è, noi siamo sempre, se siamo in comunione col Signore, saremo sempre a un passo in avanti del diavolo. Sempre a un passo in avanti del diavolo. Quindi basta ascoltarlo, basta meditare la Bibbia, basta leggere. Dio ci parla comunque. E noi siamo chiamati a interrompere questo piano. Perché se noi non lo interrompiamo, questo piano continua. E stasera vi darò le chiavi come interrompere i piani del diavolo. Forse sono chiavi che già conoscete, che avete. Solo che una chiave che non si usa, ci dobbiamo mettere un po' di olio, fratelli, perché si è ammurrato, si è indurito. E dovete sapere questo, che il diavolo ha dei piani preparati per noi, ma da un'altra parte dovete sapere che Dio ha dei livelli preparati per noi. È nuovo livello, nuovo spiritello. Fate, ma avete fatto l'esperienza di queste cose, sì o no? Cioè, nel senso che Dio vi porta a un nuovo livello, e avete la testa tranquilla su di un lato, all'improvviso si presenta un altro problema, si presenta un altro attacco, vi capitano queste cose, fratello, capitano solo a mia. Quindi è vero che il diavolo ha dei piani distruttivi per la nostra vita, ma è pur vero che Dio ha dei livelli, dei piani meravigliosi per noi preparati. Non so se vi ricordate quella scrittura di Geremia quando dice: io so i pensieri che merito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ora, quando io leggo questa scrittura, se non mi sbaglio è Geremia 23, se non mi sbaglio, può essere che mi sbaglio, quindi che insomma Geremia è sicuro, 23 è un Dio sicuro, però mi sembra che è quello. 29? Sì. 29 e 11? Perfetto, però 20 non mi sbagliavo, era questione insomma un po' di numeri. E quando Dio dice, ogni volta io vedo, quando leggo queste scritture, io vedo Dio in questa maniera, cioè io so i pensieri che merito per voi, è come se penso a Dio messo a così con la mano che merita, come poterci benedire, fratelli, come poterci aiutare. Ora, noi possiamo capire però i pensieri di Dio. Perché possiamo capire i pensieri di Dio? Perché noi, grazie a Dio, ora abbiamo la mente di chi? Abbiamo la nostra mente carnale, che chi deve dire non ne lascia mai, manco quando dormiamo. Non so se ve ne accorgete. Ma abbiamo anche, grazie a Dio, la mente di Cristo. Paolo dice: noi abbiamo la mente di Cristo, quindi riusciamo a conoscere i pensieri di Dio se ci colleghiamo, se ci fermiamo, se studiamo e se impariamo a interrompere i piani del diavolo che il diavolo ha verso di noi. E vi assicuro che il diavolo ha dei piani, fratelli, vi assicuro che ha dei piani. Ma Dio ci avverte, ripeto, con la parola, ripeto, con l'ispirazione interiore, Dio ci avverte con sogni, Dio ci avverte con parole profetiche, con profezie, Dio comunque ci avverte prima, siamo sempre a un passo prima del diavolo. Non possiamo mai cadere che prima Dio non ci avvertisse. Dio sempre ci avverte, fratelli. È che a volte ubbidiamo e ce la passiamo bene, a volte non ubbidiamo e andiamo a sbattere la testa in queste situazioni. Però la cosa bella, sapete qual è, fratelli? Che anche negli sbagli Dio lavora per portarci sempre a benedizione, anche con tutti gli sbagli. Vi faccio un esempio biblico. Giuseppe ha avuto dei sogni da parte di Dio, non li doveva dire a nessuno. Questi sogni che lui aveva, Giuseppe, non li doveva dire a nessuno. Invece che cosa ha fatto? Va dai fratelli, sapete, è così, così, così. Gli ha fatto capire: io dominerò su di voi. Sapete, il sole e la luna si prostreranno a me. La luna rappresentava papà e mamma. Allora i fratelli hanno iniziato ad avere che cosa, fratelli? Gelosia, invidia. Ecco perché certe cose li dobbiamo dire solo quando Dio ci autorizza a dirle. Questo l'ho imparato a mie spese, a mio danno e a mio guadagno, negli anni. Io quando Dio mi benediceva in qualcosa, subito ero preso dall'entusiasmo, perché so che è scritto Gesù disse a quell'indemoniato: vai e racconta quello che Dio ha fatto per te. Solo che mi sono dimenticato, fratelli, che non, grazie a Dio, mi auguro non in questa chiesa, ma in quella prima che avevo, e c'erano fratelli che erano figli di Giuseppe, erano parenti dei frati di Giuseppe, no? E vi assicuro che ogni cosa che raccontavano me la passavo sempre male il prossimo mese. Tanto, fratelli, che grazie a Dio, Dio mi ha dato due freni nella mia vita prima di fare una cosa, due freni. Il primo freno è Dio, lo Spirito Santo, il secondo freno è mia moglie. Mia moglie mi ha sempre frenato, sempre mi frena. In ogni cosa che faccio mi frena, poi io rifletto se viene da Dio o non viene da Dio. Ma ultimamente, mentre ero in bagno l'altro ieri, mi dice: guarda che tua moglie è un freno, è un secondo freno, ma è un freno. Perché certi freni che mi ha frenato, ho visto che erano veramente da Dio. Altre volte no, altre volte è Dio stesso che mi frena, lo capisco. Ma io sono così, sono troppo... Uno dei miei caratteri, ho studiato qualche cosina, è il sanguigno. Sapete, ci sono diversi tipi di carattere, fratelli? Il sanguigno, il melanconico, non mi ricordo, poi chi uno lo fa? Ce n'è tre o quattro, ce n'è. Allora, il melanconico è chi lo... melanconico sempre muscio, no? Poi c'è il sanguigno, che è chi lo sempre, che vuole all'azione. Ve lo farò questo studio, fratello. Che decido? Facciamo questo studio, così voi scoprite che tipo di carattere e personalità avete. E Dio usa, attenzione, non è vero che uno timido deve andare per forza spacciato e uno spacciato deve andare allo spacciatore. No. No, non è per forza che non, Dio usa la nostra personalità, cambia il carattere, ma la personalità la usa. Elia, per esempio, fratello, era melanconico. Quando gli andavano le cose gloriose, allora gloria a Dio. No, Geremia, Elia, volevo dire Elia. Quando andavano le cose bene, allora Elia. Quando le cose andavano male, Signore, fammi morire! Era melanconico. Cioè, passava dalla gioia alla malinconia tutta una volta. Ora vi farò scoprire che tipo di carattere avete. Prossime puntate, sempre su questa... Ok, allora, Matteo 16, quindi Dio ci ha dato delle chiavi. Quindi, come interrompere il piano del diavolo? Sotto potete scrivere: Dio ci ha dato delle chiavi. E ora vi ricordo un insegnamento molto vecchio che abbiamo fatto, chissà che vi ricordate ancora, fate le fosse cose, interrogarvi, e se sbagliate fate pagare un mese in più. Allora, dove eravamo? Che cosa ho detto? Matteo 16, 19. Ho voglia di interrogarvi su una cosa, vediamo, perché... No, ma sono studi che abbiamo fatto... Con lei sono 4 anni, fratelli. Che su 4 anni che abbiamo la scuola. Quindi uno già ha finito, però dice: no, io voglio continuare. Va bene, e sta continuando ancora. Infatti il 3 anni li ha finiti e sta continuando con il 4° anno. Allora, Matteo 16 verso 19 ci parla delle chiavi che noi abbiamo, che Dio ci ha dato per interrompere il piano del diavolo. Matteo 16 dice: ed io darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Notate, Dio ci ha dato delle chiavi. Se tu domandi a un buon cattolico di buona volontà, ti dirà che le chiavi ce l'ha San Pietro. Quando invece no, ma quali sono queste chiavi? Quali sono queste chiavi che Dio ci ha dato? A cosa servono? Una chiave a cosa serve, fratello? Serve per entrare da un posto in un altro. Senza la chiave non puoi fare nulla, ok? Che cosa sono queste chiavi? Queste chiavi sono i 9 tipi di preghiera insegnati nella Bibbia. Se non mi ricordo male, noi abbiamo fatto la scuola di preghiera con i diversi tipi di preghiera. Ok. Non capita. Affida. Questa è la prima chiave. E la sorella Mila, se la ricorda. Se la ricorda. Oh, aspetta, sorella Mila. E Jeanette, tu quale ricordi? Consacrazione, scrivete consacrazione. Questa è la seconda chiave. Consacrazione. Quindi la, non diciamo prima e seconda, diciamo per quelli che indovino. Consacrazione Jeanette, affidamento la sorella Mila. Se allora senti, ti ricordi qualche chiave? Intercessione, un'altra chiave è ok, intercessione. Preghiera di unione. L'unione fa la forza. Allora, accordo. Ora vi spiego il perché, ve li rispiego perché queste differenze. Roberto, qual è Roberto? Fede, scrivete fede, la preghiera della fede. Ieri noi ne potremmo avere anche 1500. No, a parte scherzi, uno può inventare, tipo per esempio, nei nuovi, questi sono, attenzione, questi vengono chiamati, guardate qua, questi vengono chiamati tipi, no tripi, tipi, tipi di preghiera, sono dei tipi, però io per esempio, non c'è scritto, ma io posso inventare una chiamata, chiamata preghiera veloce. Ci può essere anche la preghiera veloce, eh? La preghiera veloce, cioè quando tu non hai tempo di fare questi preghiera veloce, Signore, che cosa devo dire? Signore, guidami tu, c'è la preghiera veloce. Però non sono tipi di preghiera, sono preghiere che tu puoi dare un titolo come vuoi tu. Però questi sono i 9 tipi di preghiera che troviamo nella Bibbia. Nessuno se la ricorda qual è quest'ultima preghiera? Quindi adorazione. Adorazione. Ok. Allora, ripetiamo tutti i 9, no, ripeto, vedere 9 tipi. Ci possono essere altri tipi di preghiera, però non tipi, non tipi. Che cosa intendo con tipi? Con tipi intendo il Padre Nostro, per esempio. È un tipo di preghiera, è un modello dove tu ti ispiri come pregare, ma non è la preghiera, perché nel Padre Nostro non è sbagliato, ci sono fratelli che la recitano, non è sbagliato. Qual è la cosa che manca per esempio del Padre Nostro? Il nome di Gesù. È il nome di Gesù. Gesù disse che ogni preghiera fatta nel mio nome, ok? Però è un modello. Capite quando io dico il modello e non il tipo? Per esempio nell'Apocalisse, quando noi insegniamo l'Apocalisse, noi insegniamo, non siamo dogmatici. Dogmatici significa è così e basta, cioè verrà il terremoto, è così e basta. No, secondo le scritture verrà un terremoto. Dove sarà questo terremoto? Non lo sappiamo. Secondo le scritture, dai morti che ci saranno, sarà fuori l'Europa, sarà tipo Cina, queste cose, perché solo loro hanno questi numeri di persone. Quindi da lì possiamo capire, però non è una cosa dogmatica. Dogmatica significa è così e basta. Presentiamo un modello, c'è il modello della tribolazione, il modello dei 1000 anni, il modello del trono. Quindi però non siamo dogmatici. Io ho paura di quei pastori, di quei insegnanti che dicono è così e basta, perché nessuno sa le cose nella perfezione, ma i modelli li sappiamo e parliamo di modelli. Paolo disse conosciamo in parte e in parte profetizziamo, però quella parte che c'è io la voglio insegnare sull'Apocalisse. Quindi noi insegniamo i modelli sono quelli lì. I modelli sono tribolazione, 3 anni e mezzo di tribolazione, rapimento, regno millenniale, poi c'è Armageddon, giudizio delle nazioni, e poi c'è nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia. Questi sono i modelli che non ci possiamo sbagliare, che poi possiamo scambiare una cosa per un'altra. Per esempio Giovanni faceva e io vidi i 4 esseri viventi, può essere che era un linguaggio metaforico e io vidi pieno di occhi, cioè che vede tutto, può essere che realmente fisicamente così, non, lì lo sapremo quando ci andremo, sapremo tutto, però almeno i modelli li sappiamo. Quindi nella preghiera possiamo avere tanti tipi di preghiera, ma no tipi, tanti modi di chiamarli, però i tipi sono questi. I tipi sono Per esempio c'è David Yongjo, non so se conoscete, quel pastore che nel Seoul aveva la chiesa più grande che c'è, ora lui è in pensione. Lui faceva la preghiera tipo tabernacolo, cioè lode, ringraziamento, lode e adorazione. Cioè, quando tu devi pregare, inizia prima a ringraziare il Signore, inizia a lodarlo fino a quando arriva l'adorazione. Era il modello del tabernacolo. Il tabernacolo come era formato? Cortile, luogo santo e luogo santissimo. Cioè, tu, se non sai come pregare, prega nella preghiera del tabernacolo. E io ho scoperto una cosa bella nel tabernacolo, non ho tempo di spiegarlo ora, che nel tabernacolo c'era cortile, luogo santo, luogo santissimo, e qui c'era il cortile dei gentili, il cortile dei pagani, qui, che non potevano entrare né in questo posto, né in questo e manco nell'altro, potevano entrare solo qui. E sapete cosa rappresenta questo? L'ho scoperto studiando l'Apocalisse, che nei nuovi cieli e nella nuova terra c'è il luogo della chiesa, Matteo 25, quella addormentata, c'è il luogo dove c'è la chiesa, il luogo dove c'è Dio. Qui ci sono il luogo, la parte dei gentili, quelle persone che la Bibbia parla che saranno in terra, che non erano troppo schifosi per andare all'inferno, ma non erano troppo santi per andare in cielo. Quindi si trovano in un posto qui. L'ho spiegato così nel greco, è incanto, perché non scendo nei particolari perché se vi confondete, però restiamo con la preghiera, come interrompere il piano del diavolo. Noi possiamo, fratelli, interrompere il piano del diavolo usando queste chiavi. Gesù dice: io vi do le chiavi del regno di Dio. Tutto ciò che voi avete legato sulla terra sarà legato nel cielo. La versione Tirchi mi piace di più perché dice: tutte le cose che permetterete sulla terra saranno permesse in cielo, e tutte quelle cose che voi non permetterete sulla terra non saranno permesse in cielo. Quindi, fratelli, per entrare nelle benedizioni di Dio, per interrompere i piani del diavolo, i chiavi, chi è che ce l'ha? Non devi supplicare sempre a Dio. Chi ce l'ha le chiavi? Se Gesù ha detto in Matteo 18-19, io ti do le chiavi del regno. Chi ce l'ha? Noi ce l'abbiamo le chiavi, fratelli. Noi dobbiamo impedire, aprire, chiudere con preghiera, con intercessione, usando autorità. Allora, vediamo un po' cosa vi ricordate sulla preghiera di accordo. Quante persone ci vogliono per fare la preghiera di accordo? Basta due, tre. Quando, dove è scritto? Matteo 18, mi sembra. Dice: quando due di voi si accordano sulla terra. Bravissima. Se non c'è nessuno, non ho nessuno con cui accordarmi, con Dio facciamo la differenza, fratelli. Dio è d'accordo. Quindi la preghiera di accordo, c'è una parola bella in greca che una volta ho studiato, dice: quando due di voi si accordano sulla terra, c'è una parola greca che è sinfonosis. La parola greca per accordo è sinfonosis. Sinfonosis, che significa, noi prendiamo la parola italiana, sinfonia. Cioè, mamma mia, che bella sinfonia. Allora, stavo dicendo, fratelli, che la preghiera di accordo, c'è una legge spirituale che dobbiamo accordarci per vincere e per interrompere il piano del diavolo. Qual è questa cosa? Che io devo essere con quella persona che prego come? In accordo. Fratelli, non fate preghiere che non c'è accordo, non fate queste preghiere. Guardate, oggi sono rimasto contristato perché una coppia di fidanzati si è lasciata in una chiesa, c'è niente misericordia, niente grazia, io vorrei vedere se hanno i figli. E insomma, queste persone sono lasciate e il pastore gli disse: non vi mettete più assieme, perché già una volta, due volte, tre volte, perché se no la chiesa si arrabbia. E io, il pastore, la chiesa si arrabbia, io devo rendere conto alla chiesa, se no gli ha fatto capire, ti buttiamo fuori dalla chiesa. Cioè, dice Pastore Mario, cosa ne pensi tu? Cosa ne penso? È importante cosa ne pensa Dio, cosa ne pensa la Bibbia, cosa ne pensate voi, a chiesa, che ci interessa della vostra relazione. Ecco perché quando è così ho iniziato a sfogarmi oggi, che i pastori non hanno tutta questa autorità, fratelli, di dire tutto su tutti. Il pastore serve per insegnare, esortare, ma no, la chiesa non piace, quindi stiamo facendo una preghiera che tu non ti metti più con il fidanzato. Cioè, ma che preghiere sono queste, fratelli? Che il pastore prega e la chiesa sta pregando che tu non fai più la pace con il fidanzato. Cioè, ma che preghiere sono queste? Guarda, casomai decida la mia, ogni tanto se ne facciamo i fatti luci, ne capisco proprio sbagliato. Cioè, il pastore non è che può spottuto, chi mangiate oggi? Dice, oggi mangiamo pollo, no, non è biblico. Cioè, ci sono pastori, vi assicuro che ci sono pastori, fratelli, che vogliono sapere e che sanno tutto di tutti, devono sapere ogni cosa della Chiesa. Fratelli, non è così. Né il pastore né i fratelli abbiamo l'autorità di immischiarci nelle cose che non ci interessano. Se qualcuno mi interpella, se qualcuno vuole un consiglio, se qualcuno dice che dice la Bibbia, è un discorso. Ma ci sono persone, pastore, che veramente, fratelli, c'è di scandale, veramente. E dice, ma è biblico che la Chiesa sta pregando che non mi metta più con il mio fidanzato? Dico, no, non è biblico. Siccome ci sono lasciati più di una volta, dico, quante volte è successo? Dice, tante volte. Non c'è tante senza tre. Cioè, e se Dio, dico, intanto pregate se la volontà di Dio, cioè, ma questo lo capite tu e Lui. La Chiesa può supportare con le preghiere, ma no, se ti metti di nuovo con quella persona, la Chiesa arrabbia. E la sa arrabbiare, cioè, fratelli, ci sono delle cose, quindi, dico, non è una preghiera biblica, insomma, non è una preghiera biblica. Quando tu devi pregare a fratello, so, ricordati che tu sei in accordo con quella persona, come una persona che conviveva. Una volta mi disse, pregaci per noi che la mia compagna rimane incinta. Dice, no. Dice, come no? Ma sposatevi. Facciamo le cose, passo dopo passo, le cose giuste. Se tu vuoi che la tua ragazza... Intanto hai detto tu stessa che è una convivente, quindi sposatevi prima davanti a Dio. Erano fratelli, sorelle. Fratecchi uno erano, non mica erano fratelli, gente del mondo. Non mi posso mettere in accordo quando Dio non è d'accordo. Può Dio benedire qualcosa che Lui non benedice? Chi siamo noi di benedire qualcosa che Dio non ha mai benedetto, fratelli? Quindi stiamo attenti quando non si è in accordo. Io posso avere rispetto per le persone, ma non posso applicare i principi spirituali. Cioè, Dio non scenderà mai a compromessi con i principi spirituali, ma non lo farà mai. Quindi quello che Dio benedice, dice la Bibbia, benedetto resterà. Ma quello che Dio non benedice è inutile, fratelli. Lo Stato sta per ora benedicendo le chiamate unioni civili. Cioè, sono stato così curioso, fratelli, di andare a vedere le formule che dicevano. Mi vedi tutto un video per vedere, perché non ho mai visto un matrimonio omosessuale. Cioè, volevo sapere se diceva ma moglie e marito, sapete quando uno dice tu ma... Volevo sentire dire quello che poi lui diceva all'ultimo, quando dice io vi dichiaro marito e moglie. Sapete come hanno detto, fratelli? Io vi dichiaro uniti civilmente secondo lo Stato italiano. Io vi dichiaro uniti civilmente. Che strano, fratelli. Invece solitamente come si dice? Io vi dichiaro in arresto. Io vi dichiaro marito e moglie. Perché? Perché Dio disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due diventeranno uno, e i due diventeranno una sola carne. Per cui, vedete, non ci può essere mai un accordo. Io ripeto, posso avere rispetto per le persone, ma non posso avere accordo, ok? Io posso rispettare una persona, però non sono d'accordo. E non c'è bisogno a volte che gli diciamo non sono d'accordo. Già, parla. Il fatto che non parliamo, abbiamo già parlato. Che dite, vero o no? Cioè, io non dico, hai detto tutto. Cioè, il non dire, fratello, è più eloquente, è più esagerato del dire. Perché chi tace a volte non acconsente. Non acconsente. Quindi la preghiera è d'accordo. La preghiera di lode qual è, fratelli? Qual è la preghiera di lode? Tutta vero? No! La preghiera di lode è lodare, attribuire a Dio qualcosa. Lode a te, Signore. Gloria al tuo nome. Tu mi hai guarito. Tu mi hai provveduto. Tu, cioè, dare la lode a Lui. Come nell'università si dà 10 lode. Stiamo facendo, vedete, un riepilogo della scuola di preghiera. Poi, qual è la preghiera di unione? Che la preghiera di unione è sempre uguale a quella dell'accordo, ma non è uguale. Attenzione, ripeto questo concetto. La preghiera di unione sembra che è uguale a quella di accordo, ma non è uguale. Perché? Perché mentre per l'accordo bastano 2-3 persone, Kenneth Hagin diceva che molte volte si pregava tutti uniti e più siamo meglio è. Non è vero, la Bibbia dice basta 2, marito e moglie, basta 2 soli. 2 e il Signore può operare. Però l'accordo è diverso dall'unione perché quando c'è un problema nello Stato italiano, sulla Filomena, in Argentina si doveva scegliere per l'aborto. Tutta l'Argentina, mi hanno arrivato anche richieste di preghiera, di intercedere per l'Argentina, io ho pregato. In quel caso non bastava una preghiera d'accordo perché? Perché 2-3 non era un problema di 2-3, è un problema nazionale. Lì tutta la Chiesa si doveva alzare come un gigante, ma non per convincere a Dio, per sgridare il diavolo. Quindi in quel caso quale preghiera occorre quando c'è qualcosa di nazionale, qualcosa di mondiale che sta per succedere? Lì ci vuole che cosa? L'unione, cioè uniti con altri cristiani, ma non, ripeto, per far scendere più potenza, no, non per questo, ma perché una volta disse Kenneth Hagin, il Dio di questo mondo è Satana e lui fa quello che vuole. Ma se la Chiesa si ferma a pregare lì Dio Onnipotente, Dio potrà intervenire a favore della Chiesa che sta pregando. Perché sta usando il ministero di sacerdote. Noi siamo re e sacerdoti. Quindi Dio cambia nazione. In quel caso ci vuole la preghiera di unione. Poi, che cosa c'è? Avete capito la differenza, fratelli, tra l'accordo e l'unione? Va bene. Quindi accordo, lode, unione. L'altra preghiera è, questa tratto dopo, è l'affidamento. L'affidamento, Hagin diceva, e io sono d'accordo con lui, che questa preghiera si fa una sola volta nella vita. Una sola volta nella vita. È scritto in 1 Pietro 3 che dice, perché egli ha cura di voi. Perché, fratelli, si fa una sola volta nella vita questo tipo di preghiera? Perché tu affidi la tua vita nelle mani di Dio, punto e basta. E noi per esempio con i nostri figli li abbiamo dedicati a Dio. Quando abbiamo fatto la preghiera di dedicazione a Dio, l'abbiamo dedicati a Dio, che cosa abbiamo fatto? La preghiera di affidamento. Signore, affidiamo i nostri figli nelle tue mani. E vi dico che c'è grande potenza, fratello. E c'è grande potenza soprattutto quando tu ti trovi con figli più grandi che tu vorresti che camminassero come tu vuoi, come tu desideri, e non lo fanno, e inizi a dichiarare il frutto di quel giorno. Io dichiaro il frutto di quel giorno di affidamento nel nome di Gesù. Vi dico che, fratelli, si vedranno segni, miracoli, cose che succedono. Io li ho sperimentati queste cose, cose che succedono nel giro di una settimana, cose che Dio può fare perché tu non sapevi quale tipo di preghiera facevi e hai dichiarato il frutto, la preghiera di affidamento. Signore, io tanti anni fa l'ho affidato nelle tue mani, è compito tuo guidare ogni cosa, mettere tutto a posto, riportarli a casa, riportarli nella giusta relazione con te. Quindi, fratelli, questo si fa una sola volta nella vita. E mi ricordo molti anni fa che avevamo problemi economici, cioè ora non avete problemi economici, vi posso dire non abbiamo problemi economici, non stiamo navigando nella nave di Paperino, ma non abbiamo problemi economici, nel senso abbiamo tutto pagato, grazie a Dio, non ci manca nulla, non ci manca nulla. Prima invece, fratelli, mi ricordo iniziava la scuola, dovevamo pregare per i libri, dovevamo pregare per i quaderni, dovevamo pregare per i Vallara, dovevamo pregare per tutto. Andavamo avanti a preghiere. Fallara, apposito, Fallara. Sì, Fallara, perché ogni anno, fratelli, diceva Signore Fallara. No. Ora, fratelli, l'unico problema che quest'anno abbiamo avuto con il Fallaro è stato perché ce ne montavamo a misura. L'unico problema era questo, dico, casomai prendiamo un camice di meccanico. Qualcosa. C'era problemi di misura, girammo tutti i centri commerciali, girammo non so dove, abbiamo girato a Catania, a Palermo, non abbiamo trovato, Agrigento, non abbiamo trovato. Per finire dove abbiamo trovato? Nilisa Paghirachisa. Cioè, capite? Abbiamo trovato lì, li abbiamo trovato. Non so fino a quando ci viene, però l'abbiamo trovato. Quindi, grazie a Dio. Però, mi stavo collegando a questo. Avevamo problemi del genere. I libri, la scuola, le tasse, Fallara, tutto. E la luce, e l'acqua, e ogni volta a via di preghiera. E la macchina, l'assicurazione, a via di preghiera. Una volta ci siamo messi in ginocchio, abbiamo scoperto questo tipo di preghiera, la preghiera di affidamento. È una preghiera che si fa una volta sola nella vita, ci dove è scritto. Lo intuisci, lo capisci. Non ti puoi mettere sempre a chiedere la stessa cosa, perché quella poi diventa incredulità. Ci siamo messi in ginocchio, abbiamo detto: Signore, noi, secondo quello che abbiamo capito della tua parola, tu hai cura di noi, perché egli, primo Pietro 3 mi sembra che si trova, perché egli ha cura di noi, o casomai cerchiamo la scrittura. E poi abbiamo fatto questa preghiera: Signore, da oggi in poi, se le cose andranno bene o male, è tua responsabilità. Noi faremo la nostra parte di camminare in fede, ma tu devi fare la parte. E vi dico, sono passati anni che Dio ci ha benedetti, ci ha portato avanti, ci ha aiutati. Cioè, non preghiamo più per le cose necessarie, non preghiamo più per il nostro pane quotidiano, non preghiamo più, perché sappiamo che il nostro Padre sa che abbiamo bisogno di queste cose. Voi cercate prima. L'unica cosa che mi deve assicurare è Matteo 6:33. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi l'abbiamo fatto una volta, non l'abbiamo ripetuta più quella preghiera. Ancora sta funzionando, mi ricordo, il luogo, il giorno, non il giorno come data, ma il giorno era d'inverno, mi ricordo eravamo in cucina, in ginocchio, abbiamo fatto la preghiera di affidamento una volta e per sempre, l'abbiamo messa in moto e ancora sta funzionando, e vi assicuro che ancora funzionerà. Amen. Ok, facciamo il break, perché poi se non ce la facciamo. Ora partiamo poi da questa scrittura.